scambio di missili tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Washington colpisce una petroliera iraniana, Teheran reagisce attaccando basi americane in Kuwait e Bahrain. Trump però rassicura, stiamo continuando a parlarci. Continuano gli scontri anche tra Israele ed Hezbollah nel sud del Libano. Oggi a Washington, nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. Droni ucraini su San Pietroburgo, in fiamme uno dei più grandi terminal petroliferi del paese. Kiev colpisce anche un autobus russo che viaggiava da Mosca alla Crimea, 7 morti, 11 feriti. Ieri Mosca ha lanciato un pesante attacco su Kiev e Dnipro, almeno 22 le vittime. La Costituzione è la nostra casa comune. Ieri i primi 80 anni della Repubblica, Mattarella ha celebrato il referendum del 2 giugno 1946 e il primo voto nazionale delle donne e messo in guardia contro gli uomini soli al comando. Il governo oggi riparte con la legge elettorale, alla Camera le audizioni sul Bignami bis. Grande attesa per la presentazione della proposta sulla flessibilità di bilancio europeo chiesta da Meloni contro la crisi energetica. La Commissione la presenterà oggi. Cauto Giorgetti, percorso lungo e complicato, vedremo. Sette e 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nuovi scambi di missili e droni tra Iran e Stati Uniti. Nella notte l'esercito statunitense ha lanciato un missile contro una petrolifera iraniana che tentava di forzare il blocco americano sullo stretto di Hormuz e Teheran ha risposto colpendo basi americane in Kuwait e Bahrain. Nonostante l'ultimo scambio, gli Stati Uniti ribadiscono che il cessate il fuoco resta in vigore e Donald Trump, con un post su Truth, ha negato le notizie secondo cui i colloqui tra Washington e Teheran si sarebbero interrotti. E tanto continuano anche gli scontri tra Israele ed Hezbollah libanesi. Trump ha fermato l'attacco israeliano sulla capitale Beirut, ma i bombardamenti israeliani continuano nel sud, soprattutto intorno alla città di Tiro. Nella giornata di ieri almeno 5 persone sono state uccise, compreso un bambino, e 48 ferite. E anche Hezbollah continua a lanciare missili verso il nord di Israele. In questo contesto, oggi continuano a Washington i colloqui tra i rappresentanti dei governi israeliano e libanese, iniziati ieri. Anna Momigliano è giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
Ci sono due storie parallele che sono vere entrambi. Da un lato c'è la tragedia di quello che sta succedendo, dei bombardamenti israeliani per tutto il popolo libanese. Dall'altro, sul piano strettamente di schieramenti, paradossalmente il governo libanese e Israele sono dalla stessa parte, perché il nemico è Hezbollah. E se in passato è sempre stata una situazione complicata per il Libano, perché Hezbollah era una milizia che di fatto toglieva sovranità alle autorità libanesi, però era anche dentro il governo, adesso la posizione del governo libanese è molto più netta. E questa cosa, vuole dirlo, è anche un po' il risultato del fatto che se ne stanno andando via i caschi blu, no? Perché a questo punto il governo libanese dice ora o mai più, perché una volta che non ci sono più i caschi blu non può più fare niente.
Decine di droni ucraini sono stati lanciati questa mattina sulla città russa di San Pietroburgo. Secondo media e canali Telegram russi, un grande incendio è scoppiato in un importante terminal petrolifero alle porte della città. Secondo le informazioni, il rogo sarebbe ancora in corso e non sono noti dettagli su danni e possibili vittime. L'attacco arriva nel giorno di apertura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, che inizia oggi e dura fino al 6 giugno e dovrebbe riunire numerosi imprenditori stranieri. Un altro attacco con droni ucraini invece avrebbe colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, provocando 7 morti e 11 feriti. A riferirlo sono le autorità della regione occupata del Donetsk, in Ucraina, dove è avvenuto l'attacco. Questi raid, se confermati, sembrano essere una risposta ucraina al grande bombardamento russo di ieri che ha provocato la morte di 22 persone tra Kiev e Dnipro. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
Secondo il Washington Post, i raid massicci effettuati dai russi negli ultimi tempi hanno il secondo fine di riaccendere l'attenzione sulla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, anche a causa della situazione economica molto preoccupante per le casse dello Stato, vorrebbe riportare Donald Trump e gli ucraini al tavolo negoziale nel più breve tempo possibile e magari da una posizione di forza. Intanto, i bombardamenti a tappeto come quello di ieri servono a dimostrare ai nemici che un'ulteriore escalation sarebbe letale per loro e ai propri soldati che la situazione situazione militare è sotto controllo, che i russi sono comunque in vantaggio, nonostante i dati sul terreno dicono altro. Fonti indipendenti russe hanno rilanciato la notizia che maggio è stato il mese in cui l'esercito di Mosca ha conquistato meno terreno in Ucraina da metà del 2023, solo 14 km quadrati a fronte di 141 ad aprile e 160 a marzo. Mentre un'analisi di France Press sostiene che per il secondo mese di fila i soldati ucraini siano riusciti a riconquistare terreno. Tuttavia, se ciò è vero per il fronte del Dnipropetrovsk o al limite per Zaporizhia, non lo è senz'altro per il Donetsk, dove la schiacciante superiorità numerica russa sta lentamente stringendo la morsa intorno alla roccaforte designata Kramatorsk. Per mantenere questi ritmi ed evitare tagli alla difesa, il governo di Mosca sarà comunque costretto a trovare fondi in fretta, quasi sicuramente tagliando in altri settori della spesa pubblica. Il rischio recessione, dice Bloomberg, basandosi sui dati ufficiali della Banca Centrale Russa, non è mai stato così alto.
La Farnesina ha fatto sapere che i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia rimarranno in carcere in Libia. Lo ha deciso il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono i casi, i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai due detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali. Il 2 giugno 1946 segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione, la nostra casa comune. Così il presidente Sergio Mattarella ieri per gli 80 anni della Repubblica Italiana, celebrati all'altare della patria con la tradizionale parata militare. Nel pomeriggio Mattarella ha incontrato gli under 35 e messo in guardia dagli uomini soli al comando, ricordando che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni e questo non ci dispiace affatto, ha sottolineato il capo dello Stato. Sul valore della festa della Repubblica oggi ascoltiamo lo storico Francesco Filippi.
La democrazia è faticosa, la democrazia sembra farraginosa, la democrazia sembra lenta, certo, di fronte a quelle che sono le decisioni di un uomo solo, mettere d'accordo un'assemblea rappresentativa è diverso. La democrazia non gode di buona stampa e la democrazia è stanca in questo periodo, non solo in Italia, in tutto il cosiddetto Occidente, per una serie di motivazioni che derivano sicuramente in primo luogo dal tentativo di dare risposte semplici a problemi complessi. Il nostro Occidente si sta incartando in una crisi di identità, questo arretramento ci deve far pensare e questo arretramento si può combattere solo in un modo, riprendendosi il potere di decidere e riprendendosi anche quelle che sono le facoltà che una democrazia rappresentativa dà a ognuno e a ognuna di noi, e cioè quella di potersi esprimere, poter votare, poter far sentire la propria voce. Questo un po' ce lo siamo dimenticato nel corso del tempo, ancora una volta a 80 anni di distanza dovremmo ricordarcelo. Quel 2 e 3 giugno 1946 andò a votare letteralmente tutto il paese e probabilmente una buona parte di quelli che votarono nemmeno si resero conto del peso specifico che aveva quella ripresa di rappresentanza. Colsero l'eccezionalità del momento, ma non ne colsero forse appieno la potenza e la forza a livello di filosofia della società. Oggi noi potremmo rifarlo, anzi oggi noi dovremmo rifarlo.
Alle celebrazioni di ieri presenti la Presidente del Consiglio Meloni e molti esponenti del governo che oggi ripartono con l'iter sulla legge elettorale. Alla Camera ci saranno le audizioni sul Bignami Bis, il servizio.
All'altare della patria con Mattarella, celebrando la Repubblica di cui dice che bisogna chiedersi quale Repubblica vogliamo domani, Meloni si prepara ad organizzare con la sua maggioranza una nuova legge elettorale che per le opposizioni e alcuni costituzionalisti potrebbe avere parecchi aspetti di incostituzionalità. Oggi inizieranno 2 giorni, poche ore quindi concesse dalla maggioranza per le audizioni chieste dalle opposizioni. Verranno sentiti alcuni costituzionalisti che ribadiranno le opinioni già in parte espresse con la prima bozza di legge, poi per far finta di venire incontro alle richieste dell'opposizione, ma che in sostanza rimane una proposta fatta per poter vincere, sia con un premio di maggioranza che rimane alto, sia con un listone di nomi applicato al proporzionale e poi con l'obbligo di indicare un candidato premier, che per la destra è un elemento immodificabile perché in questo frangente è utile a dividere e rompere il fronte del campo largo. Se ci saranno aggiustamenti verranno fatti prima della data di approdo in aula alla Camera il 26 giugno, perché la volontà di fare presto rimane invariata, approvare la legge sia alla Camera che al Senato entro fine agosto, da averla pronta nel caso si vada ad elezioni anticipate già a fine anno, per le divisioni nel governo, per una manovra di bilancio non elettorale e anche per evitare che la Consulta si esprima prima delle elezioni politiche. Le opposizioni devono però ancora decidere come affrontare i lavori in Parlamento, se con emendamenti unitari oppure ognuno per conto proprio. Non un bel segnale nel caso le primarie saranno inevitabili. Linea allo studio.
Sarà presentata oggi dal commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis la proposta sulla flessibilità di bilancio chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. La risposta della Commissione sarà contenuta nel pacchetto del semestre europeo. Le indiscrezioni indicano un'apertura di massima di Bruxelles alle richieste del governo italiano, ma il ministro dell'economia Giorgetti è cauto. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto ieri sera commentando le indiscrezioni. Il servizio da Bruxelles.
L'attesa della risposta della Commissione europea alla lettera di Meloni sulla richiesta di maggiore flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia è carica di aspettative ma anche di timori per il governo italiano, che non si espone fino a quando le indiscrezioni della vigilia non saranno confermate dal pacchetto di primavera del semestre europeo atteso per oggi, perché l'apertura del gabinetto von der Leyen dovrebbe essere solo parziale ed è condita con molti ma. L'aspetto più positivo per il governo Meloni è che effettivamente settimane di pressing hanno portato a un risultato: includere l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, dovrebbe sbloccare tra i 7 e i 13 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, senza che questo gravi sui conti pubblici. E fino a pochi giorni fa non sembrava nemmeno un'opzione per affrontare la crisi. Qui arrivano i ma. La flessibilità dello 0,3% del PIL dovrebbe essere condizionata agli investimenti per la transizione verso energie pulite, quindi il governo non potrebbe erogare sussidi a pioggia per sostenere famiglie e imprese contro i prezzi crescenti del gas o per rifinanziare le accise tagliate, anche in ottica elettorale. Incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari o investimenti nell'efficienza energetica non è proprio ciò che chiedeva Meloni a von der Leyen, perché sono misure che avranno un impatto positivo nel medio periodo, non nell'immediato, e agevoleranno piuttosto paesi come la Spagna, che su questa strada ha iniziato a investire da tempo e che probabilmente è la vera vincitrice della partita sulla flessibilità di bilancio. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
A Perugia un 31enne si è suicidato nel carcere di Capanne, doveva uscire a breve dalla struttura. Secondo la polizia penitenziaria si è tolto la vita nella propria stanza mentre le celle erano aperte. Un agente ha cercato di rianimarlo ma senza successo. È seguito quindi un incontro dei detenuti con il garante della regione Giuseppe Caforio, secondo cui hanno denunciato carenze del carcere nell'area trattamentale e in quella sanitaria. Bruciati vivi perché volevano essere pagati è la testimonianza dell'unico sopravvissuto della strage dei 4 braccianti trovati carbonizzati 2 giorni fa in un'auto nel Cosentino, in Calabria. Un altro lavoratore agricolo afghano che è oggi vivo perché è riuscito a scappare dal minivan dove 2 caporali pakistani avevano intrappolato i 5, tutti migranti, per poi dare loro fuoco. Ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha spiegato il 35enne. Ieri 2 persone originarie del Pakistan erano state fermate per omicidio pluriaggravato ed erano comparsi nelle immagini delle telecamere del distributore di benzina che hanno ripreso l'accaduto. Diverse centinaia di persone si sono radunate ieri sera a Southampton, nel Regno Unito, dove il 18enne Harry Novak è stato ucciso da un 23enne britannico di origini indiane, Vikram Digwa. I manifestanti, radunati da un appello dell'attivista di estrema destra Tommy Robinson, hanno lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. La tensione sociale si è amplificata dopo che Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK, ha accusato la polizia di razzismo contro i bianchi. Digwa, infatti, aveva falsamente detto di essere stato vittima di insulti razzisti e di essere stato aggredito da Novak. Il video dell'arresto di Novak lo mostrano ammanettato nonostante avesse ripetutamente detto agli agenti di essere stato accoltellato. Immagini queste che hanno scatenato la rabbia soprattutto dei commentatori di estrema destra, tra cui Elon Musk, e che Farage ha amplificato. Il servizio del nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
È una tragedia che scatena una violenta polemica da parte dell'estrema destra britannica. Nigel Farage, leader del partito Reform UK, ha denunciato un razzismo al contrario, causato, a suo dire, dall'agenda delle politiche migratorie e di inclusione delle minoranze. Farage ha paragonato la vicenda all'assassinio di George Floyd negli Stati Uniti.
Enough of anti-white prejudice. White lives matter just as much as black lives.
Lo slogan White Lives Matter è diventato virale in poche ore. Il primo ministro Keir Starmer ha definito l'evento sconvolgente, concentrandosi però sulla microcriminalità e i reati con armi da taglio. Al contrario, la ministra dell'interno Shabana Mahmood ha condannato la disinformazione e i commenti incendiari che hanno generato minacce di morte contro le forze dell'ordine, parlando di una pericolosa deriva anti-istituzionale. Nel frattempo, l'organo di controllo indipendente della polizia britannica ha avviato un'indagine formale sulla condotta degli agenti coinvolti, impegnandosi a presentare un rapporto dettagliato entro 3 mesi.
10 anni fa moriva a 74 anni Muhammad Ali, al secolo Cassius Clay, il più grande pugile di tutti i tempi. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960, a soli 18 anni, a 22 conquistò il titolo mondiale dei pesi massimi e rinnegò il suo nome di nascita, definendolo un nome da schiavo. Il servizio di Luca Parena.
Siete voi bianchi il mio nemico, voi siete i miei oppositori se voglio libertà e giustizia, voi siete i miei oppositori se voglio uguaglianza. Muhammad Ali è stato un pugile, un comunicatore, un attivista per i diritti civili, un politico, in una formula, the greatest, il più grande. 10 anni fa moriva nell'ospedale dell'Arizona dove era in cura. Il morbo di Parkinson aveva indebolito il suo corpo fino all'ultimo. Pochi giorni dopo, oltre 100.000 persone si riversavano nelle strade della sua Louisville, la città dove era nato, dove aveva iniziato a fare box. La cerimonia per la sua morte fu vista da 1 miliardo di telespettatori in tutto il mondo. Da allora gli Stati Uniti sono passati da Barack Obama presidente a 2 elezioni di Donald Trump. Il movimento MAGA ha ridato coraggio ai gruppi razzisti e di suprematisti bianchi che Muhammad Ali fuori dal ring ha combattuto anche quando le forze avevano cominciato ad abbandonarlo. Alla guerra in Vietnam, contro cui si schierò a costo di perdere i migliori anni della sua carriera, sono seguite le guerre scatenate dagli Stati Uniti nel mondo, oggi. L'Ali Center, il centro culturale fondato dallo stesso Muhammad Ali, ha annunciato per oggi attività di volontariato con scuole, comunità religiose, organizzazioni no profit e aziende. Hanno intitolato il 3 giugno 2026 la Giornata della Compassione, un sentire insieme, un lottare contro la sofferenza degli altri, che ben al di là delle vittorie nello sport è ancora il lascito di Muhammad Ali.
Per ora è tutto, le notizie tornano alle 8.30, redazione Martina Stefanoni e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.